When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo incontro di Scienze e Fantascienza di quest'anno. Il tema sono questa volta gli analoghi terrestri di Marte, che è una cosa un po' strana a prima vista, che è probabilmente anche poco conosciuta, ma molto affascinante. Devo dirvi purtroppo una cosa non piacevole, e Rosalba alla fine non è riuscita a venire fisicamente, ha fatto davvero di tutto, ma qui non è semplicemente un impegno come una riunione, è che è successo che hanno spostato proprio le date di una di queste missioni di studio che nel deserto di Atacama, quindi si tratta di una cosa di un periodo lungo che ha condizionato ovviamente tutto il resto, quindi non è riuscita a venire in Italia proprio, è ancora in California, però mi ha mandato la presentazione che adesso faccio io. In ogni caso, lei probabilmente verrà in Italia almeno per un po' di giorni, e penso anche abbastanza breve, probabilmente anche la prossima settimana. Purtroppo però la prossima settimana era già programmato l'altro incontro, quello che faremo al liceo Tosi, che ci ospita gentilmente a Busto Arsizio, quindi era una cosa che coinvolgeva troppe persone, era impossibile assolutamente cambiare, e di conseguenza non potremo fare l'incontro pubblico, ma se lei viene faremo tutto il possibile perché almeno ci possa essere un incontro con gli studenti dell'Insubria. Dopodiché comunque io, se volete, se riusciamo a organizzarlo, posso anche avvisare se c'è qualche esterno che ha piacere di venire. Le lezioni universitarie di per sé sono pubbliche, quindi eventualmente, magari, se qualcuno è interessato a questo, lasci il suo email a Francesco, così vi faccio sapere se questa cosa viene fatta. Dopodiché invece avremo, io adesso quindi farò la relazione di Rosalba, dopodiché faremo il collegamento con Julio Valdivia, che ci aspetta a Lima, e questo quindi invece lì parlerà lui direttamente, lui parlerà in spagnolo, io ve lo traduco, anche se lo spagnolo si capisce abbastanza bene. Quindi vi ricordo solo che appunto la prossima settimana avremo l'incontro a Riccio Tosi, che diversamente da quanto indicato sulla locandina sarà alle 3 anche questo. E infine concluderemo con il grande incontro del 5 dicembre, che vi raccomando in particolare, in cui avremo oltre a una scrittrice di livello internazionale come Carla Monticelli, avremo i due responsabili della missione che hanno scoperto il primo lago di acqua liquida extraterrestre, che è un lago appunto che hanno scoperto su Marte, tra l'altro una scoperta tutta italiana, quindi una cosa di cui essere anche giustamente orgogliosi. E poi avremo Piero Benvenuti, segretario generale, primo italiano nella storia, che è stato segretario generale della International Astronomical Union, che ha finito proprio adesso il suo mandato, ma che tra l'altro, oltre a raccontarci un po' il futuro delle missioni verso Marte, penso che dirà anche due parole su questo fatto anche storico, che lui ha fortemente voluto, e cioè il cambio del nome della legge di Hubble, che è la legge che governa l'espansione dell'universo, quindi non è proprio una roba da niente, che per suo esplicito desiderio è stato votato proprio all'Assemblea Generale della IAU in agosto, e poi è stato confermato con un ulteriore voto telematico proprio il 26 ottobre, quindi una cosa recentissima. È stata approvata a grandissima maggioranza la proposta di ridenominare la legge di Hubble legge di Hubble-Lemaître, riconoscendo così i meriti di Georges Lemaître, che era un astronomo e sacerdote belga, che in effetti era arrivato a formulare la stessa legge prima di Hubble, solo che ha pubblicato in una rivista belga totalmente sconosciuta, per cui nessuno l'aveva saputo, ma la grande maggioranza che c'è stata in favore di questo dimostra che ormai tutti sono coscienti che Lemaître ha almeno metà del merito, se non di più. Certo, i dati di Hubble erano più precisi, però comunque lui c'era arrivato ugualmente e alla fine aveva ragione, magari aveva anche un po' scommesso, diciamo, basandosi su dati molto imprecisi, però alla fine aveva ragione. Quindi anche questo sarà un fatto storico, e tra l'altro appunto è una cosa recentissima, quindi sarà uno dei primi incontri in cui potremo parlare, in cui si parlerà di questo in generale. Ciò detto, possiamo quindi cominciare. Ripeto, se qualcuno vuole essere informato sulle possibilità eventualmente di incontrare Rosalba, se faremo la cosa, si ricordi prima di andare via di lasciare il suo email a Francesco, così se riusciamo a fare la cosa gli avvertirò tutti quelli che avranno lasciato il loro indirizzo oggi. Ciò detto, passiamo alla presentazione di Rosalba e... ecco, allora, Rosalba, dico, proprio rapidamente, le due parole, è una, come vedete, è una scienziata seria, lavora in uno dei più prestigiosi centri di ricerca della NASA, e inoltre anche con il SETI Institute, che per chi conosce un po' la storia è l'istituto che ha fondato Frank Drake per la ricerca della vita intelligente extraterrestre in modo particolare, comunque si occupa anche di ricerca della vita in generale. Lei è di formazione una biologa, aveva iniziato studiando le balene. Una volta che era venuta in Italia eravamo andati anche in cerca di balene davanti a Genova, abbiamo affittato con lei e alcuni amici una barca, siamo andati in giro, non le abbiamo viste ma ci siamo lo stesso divertiti come dei matti, perché tra l'altro Rosalba è anche una persona veramente speciale umanamente, e mi dispiace per questo che non sia potuta venire, e spero proprio di riuscire a farvela comunque conoscere, perché è una persona divertentissima intanto, e poi veramente con un entusiasmo contagioso che vale veramente la pena di incontrare. In ogni caso, lei dopo, ormai da molti anni, si occupa di appunto questi analoghi terrestri di Marte, che sono, adesso andiamo a vedere di che si tratta. Allora, c'è un'introduzione in cui parliamo in generale della ricerca della vita fuori dalla Terra. Questo, vabbè, è uno di quegli schemi tipici all'americana, in cui si spiega tutti i vari aspetti, ma possiamo anche saltarlo. Allora, cominciamo. Che cos'è la vita? La vita, ci sono varie definizioni. Intanto la vita, qualunque definizione di vita si basa sulla vita come noi la conosciamo, anche se ci sono buone probabilità, buone ragioni di pensare che probabilmente, almeno se esiste la vita anche fuori dalla Terra, almeno a livello di base sia non troppo diversa, almeno come chimica, e questo per varie ragioni che adesso vedremo. Comunque, partendo dall'esperienza della vita sulla Terra, al di là delle definizioni teoriche che poi lasciano un po' il tempo che trovano, perché per esempio la definizione più accettata è la vita è un sistema complesso, un sistema chimico complesso capace di evoluzione darwiniana. Questo non è che è molto utile, cioè può essere una definizione molto precisa, però non è che sia molto utile per fare un esperimento su questa base, fare un esperimento che ci dica che se un certo oggetto che vediamo è capace o no di evoluzione darwiniana, è impossibile, l'evoluzione a tempi lunghissimi. Allora, in genere si usano altre cose, i cosiddetti biomarkers, cioè dei segni dell'attività biologica, come per esempio molecole organiche, minerali che vengono formati solo dalla vita, almeno per quanto ne sappiamo, oppure se si riesce a trovarli anche direttamente degli esseri viventi, o anche fossili. Naturalmente la varietà può essere molto grande, ma questo non sappiamo bene. Quello che è interessante chiedersi, intanto, perché è interessante cercare la vita su altri mondi, e ci sono innanzitutto, chiaramente la prima risposta è perché in questo caso noi avremmo l'evidenza di un secondo inizio della vita, il che ci permette da una parte di fare una comparazione, vedere se davvero la vita come la conosciamo è universale oppure specifica della Terra. E guardate, basta solo un caso, perché se la vita la trovassimo nel prossimo futuro, la troveremmo molto 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 vicino a casa nostra, sulla scala cosmica, neanche nel giardino di casa, ma proprio come sotto il letto praticamente, a una distanza così piccola che, secondo punto, questo vorrebbe dire che la vita verosimilmente è molto comune nell'universo, e quindi se la troviamo che è anche lì simile alla nostra, probabilmente vuol dire che è così dappertutto, e invece se troviamo che è diversa, allora vuol dire che ci sono molti modi in cui la vita può formarsi. E inoltre questo ci darebbe informazioni anche sul su come poteva essere l'atmosfera, l'ambiente della Terra primitiva, cioè del pianeta da cui è nata, e quindi anche sulla Terra primitiva ci darebbe molte informazioni su come è nata la vita sulla Terra. Ci sono molte cose che stiamo cercando nel Sistema Solare, soprattutto su Marte e anche altrove. Su Marte noi in particolare cerchiamo anche degli organismi viventi, potrebbero essercene ancora. C'è stata la missione Viking, che è stata la prima, che negli anni 70, che ha cercato di trovare qualcosa, e sappiamo che ha dato dei risultati che sono tuttora discussi, anche se sono passati più di 40 anni, e probabilmente non se ne verrà mai a capo, era che l'esperimento era intrinsecamente ambiguo, non era abbastanza preciso. Ma ci sono altre missioni che ora vedremo, che sono programmate per Marte, e ExoMars partirà, doveva partire quest'anno, poi c'è stato un po' di problemi, si è distrutta la prima sonda che hanno mandato, quindi partirà nel 2020. Ma ci sono anche altre cose che si cercano, cioè si sta studiando, anche se questo è molto più complicato, delle missioni su lune ghiacciate dove potrebbero esserci oceani, poi li vediamo, e si stanno cercando anche gli ingredienti della vita, cioè l'acqua, le sorgenti di energia e altre cose, e poi anche appunto possibili segni di vita nel passato, che questo è anche più probabile trovarli. Questo in particolare sono i componenti della vita, che principali, sei elementi più importanti della vita almeno sulla Terra: zolfo, fosforo, ossigeno, azoto, carbone, idrogeno, e che viene chiamato con un acronimo a volte SPONCH, a me piaceva di più CHOMSP, che era quello che usavano prima, adesso si vede che è più di moda questo, anche perché c'è una merendina che si chiama così, vabbè. Quindi questi sono i vari, vedete che c'è una grande varietà di cose che servono, e sicuramente ci vuole per in ogni caso almeno un liquido, che il più normale è l'acqua, ma potrebbero essere anche per esempio idrocarburi, ma ci vuole un liquido, perché senza un mezzo liquido è difficile che possano avvenire le reazioni chimiche che portano alla formazione della vita. E poi ci vuole una sorgente di energia, un ambiente adeguato e gli ingredienti giusti. E comunque l'acqua è certamente la cosa più importante, da cui per questo si sta si è fatta una valutazione di dove nel sistema solare si trova l'acqua, e vedete che in realtà l'acqua sulla Terra non è poi così tanta. L'acqua è il pallino blu, e vedete che ci sono anche altri pianeti, in realtà sono soprattutto satelliti che dei pianeti giganti di Giove e di Saturno, che hanno molta più acqua della Terra, anche se sono molto più piccoli. Però la questione è che quello che conta è l'acqua liquida, qui in gran parte questa è ghiacciata. Oppure, se come in alcuni casi si suppone c'è sotto una crosta ghiacciata un oceano, però il problema è di arrivarci, chiaramente, che non è una cosa banale. Si suppone che l'acqua che troviamo sui pianeti, anche sulla Terra, nei nostri mari, nei nostri laghi e fiumi, sia nata dal ghiaccio che si è formato all'inizio, quando sono nati i pianeti. Ormai sappiamo che i pianeti nascono insieme alla stella, tutte le stelle hanno pianeti, diciamo il pianeta è un sottoprodotto della formazione della stella, che nasce da una nube di polvere cosmica che si concentra finché la pressione è tale da attivare le reazioni nucleari da cui nasce la stella nel centro. Quello che rimane sono un po' di detriti che formano col tempo i pianeti. Oltre ai pianeti formano anche altre cose, asteroidi e comete in particolare. Le comete sono per lo più palle di ghiaccio sporco, insomma, quindi acqua sporca sostanzialmente, e si pensa che la cosa è ancora molto dibattuta, però comunque l'idea di fondo che siano state le comete cadendo sulla Terra primordiale a portare l'acqua ancora è la più accreditata. Da questo il motto follow the water in tutto questo tipo di ricerche: la prima cosa che si cerca è l'acqua, e poi appunto anche i minerali, gli ingredienti della vita. Qui c'è un'altra battuta: water on Mars, l'acqua sul Mars. Water on Mars vuol dire acqua su Marte in inglese, e allora vabbè, queste sono le tipiche cose all'americana che non possono mancare in questo tipo di presentazioni. Ecco, qui vedete alcune foto invece di questa è Rosalba in azione in alcuni luoghi dove ci sono, questo in particolare lo riconosco, ecco, purtroppo ovviamente quando si tratta di immagini, ci sono moltissime immagini come vedrete, anche belle, non sempre lo riconosco, però questa sì, questo qui è un cratere che sta nel deserto del Mojave in California, dove Rosalba va spesso perché sta abbastanza vicino, lei lavora appunto in California nel Ames del laboratorio della NASA che sta a Moffett Field in California, e lì vicino c'è questo cratere che in genere non c'è niente, però ogni tanto quando capita che piove il deserto, sapete che non è morto, se, piove raramente per quello che non cresce in genere nulla, ma quando piove il deserto fiorisce, ci sono comunque dei semi che sono capaci di resistere anche per tempi lunghissimi, e quando questo succede lei si precipita sempre a vedere, è una cosa veramente, come lo racconta, si vede che per lei queste piante sono quasi come dei figli che vuole vedere, perché poi vivono poche ore, e quindi tra l'altro lì una delle tante storie divertenti è che questo cratere è sacro per gli indiani del posto, quindi lei ha dovuto mettersi d'accordo e le permettono di lavorare a patto che non usi strumenti troppo invasivi, per cui ogni tanto capita che lei deve costruirsi, inventare il modo di costruire uno strumento che già esiste, ma nella forma in cui esiste non può usarlo in base agli accordi, allora deve inventarsene un altro che sia più piccolo, più silenzioso, eccetera. Il che però lei, anche questa è una cosa che potrebbe essere una seccatura, ma da un altro punto di vista è anche una sfida interessante, perché ti costringe a avere nuove idee. E tra l'altro una volta mi ha raccontato che si era precipitata lì mentre ancora non era finita la pioggia, che era un vero uragano, è uscita di strada con la macchina, è finita mezza sepolta da una frana, ha detto, ho preso la pala e mi sono spalata fuori e il tipo è così, lei ha iniziato che non l'ascoltava quasi nessuno, allora è andata su una nave oceanografica per 3 mesi, ha fatto anche il marinaio, ha fatto di tutto e ha tirato su dal fondo dell'oceano una carota di sedimenti, e con questa per anni è andata a tutti i congressi di bioastronomia spiegando come si poteva usarla per studiare sulla Terra degli ambienti simili a Marte, finché alla fine le hanno data retta ed è la NASA, quindi chi la dura la vince. E qui vedete appunto alcune di queste altre cose, e per quanto riguarda invece il quindi qui si vede anche appunto la potenza dell'acqua, no? Cioè bastano poche gocce d'acqua e il deserto stesso fiorisce, e oltre all'acqua appunto ci sono i materiali, componenti della vita, e qui vedete come si vede anche proprio subito visivamente perché si pensa che la chimica del carbonio sia probabilmente la base della vita dovunque, perché è molto più ricca, vedete, e questi sono oggetti composti basati sulla chimica del carbonio, sulla chimica organica, e questi invece sono formati da composti inorganici. E vedete subito che insomma c'è una differenza di complessità enorme. Scusate, che si vede appunto a colpo d'occhio, non c'è bisogno. Guardate che organico non vuol dire di origine organica, è una definizione strettamente tecnica, si considera organico quello che un composto che contiene la molecola CH, se non la contiene non è organico. Non importa l'origine, quello che conta è che questo tipo di molecola permette di appunto di creare gli esseri viventi, quindi non è l'origine ma la destinazione quello che, almeno potenziale, quello che stabilisce la definizione di organico o non organico. In effetti possono venire anche le molecole organiche, possono anche venire da processi non organici, e fondamentalmente non sono poi molti, Rosalba l'ha chiamato dell'ego principle, cioè fondamentalmente non sono moltissimi i blocchi elementari che permettono di costruire l'enorme varietà degli esseri viventi. sono 20 amminoacidi, 5 nucleotidi di base, cioè alcuni zuccheri e non molto più. Però le combinazioni, proprio come con i Lego, possono essere tantissime e si può fare quasi tutto. Sappiamo che questi sono stati trovati, quasi tutte le molecole organiche importanti sulla Terra le abbiamo trovate anche nello spazio, quindi appunto dove si sono formate proprio nello spazio e non su altri pianeti, nelle nubi di polvere interstellare dove sono formati evidentemente a partire da processi inorganici. Naturalmente questa non è ancora la vita, sono i mattoni della vita e il passaggio da questi alla vita vera e propria ancora rimane piuttosto misterioso, però certamente tutto questo ci induce a pensare che appunto la vita probabilmente si basa dappertutto su questo tipo di chimica e ha anche buone probabilità di essere molto comune, se a meno che il processo che porta da questi mattoncini all'essere vivente sia veramente molto complicato e soprattutto non sia un processo unico, cioè che la vita sulla Terra sia nata dall'incrocio di diversi processi indipendenti, allora in questo caso potrebbe essere molto rara. Però se esiste un processo preciso, allora è molto probabile che la vita sia molto comune, perché appunto i suoi mattoni di base sono diffusi dovunque. E qui vabbè ce n'è una serie, ma io non sono un chimico, quindi su questo non insisto. Ora la questione interessante è che se troviamo questi materiali organici su Marte o da qualche altra parte, quindi bisogna vedere, non è detto che sia facile, se troviamo solo questi, stabilire se vengono da esseri viventi oppure da processi inorganici. Se fossero molto simili alla vita sulla Terra sarebbe più facile stabilirlo, ma sarebbe meno interessante, giustamente. Se fossero diversi sarebbe più interessante, ma forse più difficile stabilirlo. Qui ci sono alcune immagini di oggetti che adesso non so riconoscere tutti, ma dove però la domanda se sono vivi oppure no non ha una risposta così ovvia come può sembrare a prima vista. Appunto, non essendoci qui lei, non so dirvi quali sono quelli vivi e quelli no, però posso dirvi che, ecco, questo era una cosa che so, in alto vedete questi cristalli di magnetite che sono all'interno di un batterio, e quando il batterio muore si distrugge, rimane solo la fila di cristalli di magnetite e con cui si possono fare delle collane. Però questi, se noi trovassimo solo i cristalli, sarebbe difficile stabilire se sono venuti da un batterio oppure no. Questi sono probabilmente i più antichi fossili terrestri. Vedete che anche qui non è che sia così chiaro, anche perché nel fossile sapete che non rimane la parte organica, è sostituita, rimane solo la forma esteriore, ma quello che troviamo è una formazione che di per sé è pietra, quindi riconoscerlo solo dalla forma esterna può essere veramente molto difficile. E di nuovo qui vedete esempi di mescolati, anche se non so dirvi esattamente quale è organico e quale no, comunque di sicuro alcuni lo sono, alcuni no, per cui capite da soli che la stessa difficoltà di riconoscerli forse è ancora più interessante che se uno vi va a dire quali sono. Questo qui è l'albero della vita come lo conosciamo oggi, e vedete che ci sono, noi siamo lì in cima, ma dal punto di vista quantitativo c'è un'enorme quantità di vita che è sostanzialmente microscopica. Dal punto di vista quantitativo la vita prevalente anche sulla Terra è quella in forma di batteri o di archea, che sono forme ancora più primitive, cose simili. Da qui naturalmente il problema, queste sono di nuovo due battute, come riconosciamo la vita aliena, usare il tricorder di Star Trek, però non ce l'abbiamo ancora, e qualcun altro dice beh ci penseremo quando la incontriamo, vedremo sul momento, forse in certo senso è anche la posizione più intelligente, non sapendo bene come può essere. E di sicuro i fossili comunque sarebbero molto interessanti, ma non sono sufficienti molto probabilmente per giungere a una conclusione definitiva, almeno finché siamo a livello di microbi. Se trovassimo lo scheletro di un dinosauro, beh, sarebbe diverso, ma questo sappiamo già che nel sistema solare almeno non succederà. Potrebbe esserci della vita complessa su altri pianeti di altre stelle, ma prima di arrivarci fisicamente lì forse non ci arriveremo mai, di sicuro non ci arriveremo nell'arco della nostra vita. Allora qui arriviamo alla seconda parte, che è il centro della cosa. Perché che cos'è un perché usare gli ambienti analoghi, no? E perché fare missioni verso Marte, verso questi ocean worlds, sarebbero appunto questi mondi che sarebbero coperti da un oceano, a sua volta coperto da ghiaccio. E allora vediamo quali sono essenzialmente appunto Marte, e poi sono Europa, Encelado, Titano, che sono i satelliti più gettonati. E qui vedete paragonato con la Terra, come si pensa che fosse la Terra primitiva. E Marte, ecco, Marte è il luogo più interessante, certamente. Ci sono evidenze di acqua liquida nel passato, ma questo evidentemente non è aggiornata la diapositiva. Appunto, adesso sappiamo che c'è anche acqua liquida nel presente. E appunto ce ne parleranno i nostri relatori del 5 dicembre. L'annuncio è stato dato il 25 luglio, quindi è proprio recentissima. Si tratta di un lago sotterraneo, badate, circa un chilometro sotto la crosta della superficie di Marte. Però Marte ha anche il vantaggio che non è poi così diverso dalla Terra, è l'unico pianeta che davvero assomiglia un po' alla Terra, per cui anche se non è facile, però si può pensare di andarci anche con una missione umana prima o poi. E l'idea di fare uno scavo, una trivellazione di un chilometro, non è poi un'impresa pazzesca. Tutto sommato facciamo scavi per pozzi di petrolio molto più profondi, quindi non è impensabile di riuscire a raggiungere questo lago anche in tempi non enormi. In realtà è soprattutto le missioni verso Marte, il problema è soprattutto una questione politica, diciamo, cioè di sicurezza. Si ha paura di farlo, perché è molto pericolosa. Anche le sonde automatiche, più o meno una su due va persa. Però di per sé la tecnologia ce l'avremmo già perfino adesso. Avendo il coraggio e i soldi, che è l'altro problema, si potrebbe anche partire domani. Inoltre c'è un'atmosfera, anche se molto molto tenue, e poi ci sono le condizioni che permettono varie forme di preservazione anche della vita, e anche di segnali di vita passata, ma anche forse presente. Qui vedete alcune missioni passate e in programma nel prossimo futuro, e questo ce ne parleranno più ampiamente i relatori del 5 dicembre, quindi non mi diffondo, ma vedete comunque che tra le altre cose c'è anche questa Mars Sample Return. Vuol dire che è la prima missione che prevede di riportare indietro da Marte dei campioni, quindi non solo di fare analisi in loco, ma anche di riportare qui un po' di terra marziana per studiarla direttamente nei nostri laboratori. Qui vedete alcuni dei rover che sono stati usati finora. Vedete che sono anche le dimensioni sono aumentate notevolmente. I primi erano veramente piccolissimi, ma anche gli ultimi non sono poi tanto grandi, sono sempre pochi metri. Si stanno cercando, come abbiamo detto, soprattutto finora se ci sono cercate evidenze indirette, e soprattutto l'acqua. Qui vedete i siti di atterraggio, questo dovrebbe essere il prossimo dove si pensa di andare. Questo è il percorso che ha fatto il rover Curiosity, che insomma, per quanto piccolino, in tutti questi anni ha viaggiato parecchio, ma parecchio sempre in termini relativi. Vedete, ha fatto solo qualche chilometro. Se guardate la scala qui in fondo, questo sono Vedete, quindi non è, però comunque ha fatto tutto da solo praticamente, perché mandare, dirigere da qui si può intervenire, ma insomma non si può pilotarlo perché ci vuole quasi un quarto d'ora perché il segnale arrivi lì, quindi per la maggior parte deve cavarsela da solo. Qui vediamo alcune immagini molto belle, affascinanti, appunto, sono già state trovate diversi segni interessanti di un ambiente che sicuramente è stato in passato, ma forse addirittura anche oggi potrebbe essere adatto ancora alla vita, almeno in forme semplici. Questa è una cosa anche divertente perché questi sono delle piccole frane che apparentemente sono una cosa insignificante, ma la cosa interessante è che potrebbero essere causate dall'acqua. E allora, una volta Salva mi ha raccontato che sono andati a fare una spedizione altamente scientifica nel deserto per vedere se questi potevano essere causati anche da sassi che cadevano oppure se l'unica spiegazione era l'acqua. Sono andati a lanciare dei sassi lungo le dune del deserto, dopodiché hanno anche dovuto raccoglierli e portarli indietro perché lì ci passano a volte delle gare motociclistiche e i motociclisti non si aspettano di trovare sassi nel deserto, quindi era pericoloso. Quindi sono andati lì come i sette nani, con il loro sasso a buttarlo giù, vedere le tracce che lasciava, e poi se lo sono riportati a Moffett Field. E la scienza a volte è anche questo. E qui vedete, qui sono alcuni dati sulle precipitazioni, che chiaramente, ecco, l'ambiente è molto arido comunque. Magari si pensa che un tempo di acqua ce ne fosse molta di più, ma quello che è successo è che Marte ha una gravità molto minore della Terra. E quindi un po' alla volta ha perso l'atmosfera, e una volta persa l'atmosfera l'acqua ha iniziato a evaporare, è diventata a sua volta vapor d'acqua e si è dispersa a sua volta nello spazio. Quindi ne è rimasta pochissima. E da qui viene fuori da un lato la necessità di cercare di scavare, perché l'atmosfera. La superficie di Marte, dato che l'atmosfera è così tenue, protegge molto poco dalle radiazioni ultraviolette che non fanno tanto, fanno magari bene all'evoluzione della vita, ma non alla sua sopravvivenza, perché determinano cambiamenti nel DNA che però se sono continui alla lunga ti ammazzano. E allora è più probabile che si possa trovare magari scavando un po', anche non molto, anche solo qualche metro. E per questo finora però siamo riusciti a fare buchi solo di pochi millimetri, quindi adesso con ExoMars dovrebbe arrivare a qualche metro, quindi questo sarà già un fattore molto importante. Naturalmente, soprattutto adesso anche in vista del ritorno, ma queste missioni che cominciano anche ad andare a scavare, eccetera, bisogna essere molto attenti a sterilizzare tutto in modo che non rischiare di portare lì i nostri microbi, dopodiché scopriamo la vita su Marte, invece in realtà abbiamo scoperto i microbi che ci abbiamo portato noi, non sarebbe una cosa molto entusiasmante. Quindi questo sembra un dettaglio, invece è una cosa importantissima. Ci sono anche alcuni pezzi di Marte sulla Terra, ci sono già comunque, sono meteoriti marziane che sono formate, come vedete, quando un asteroide ha colpito Marte con sufficiente forza, ha sparato una parte della sua superficie nello spazio e alcune rocce sono diventate a loro volta degli asteroidi che poi alcuni sono caduti sulla Terra, tra cui questa che è molto famosa, che l'hanno trovata in Antartide. È famosa perché ci sono delle formazioni che molti ritengono che potrebbero essere fossili di batteri marziani o di qualcosa di simile, ma appunto essendo fossili rimane il dubbio, per quello che abbiamo visto prima, se sono davvero fossili oppure pseudofossili generati da processi inorganici. E anche qua non ne verremo a capo, credo, sono almeno 20 anni che ne discutono. E quindi l'unica è trovare davvero qualcosa sul posto. E allora, gli analoghi, come ci aiutano? In vari modi, perché intanto ci permettono, gli analoghi sono ambienti terrestri simili a quelli dove vogliamo andare. Quindi Marte è essenzialmente un deserto e quindi cerchiamo deserti, luoghi molto aridi. Però ci sono anche altri casi, per esempio appunto gli oceani. che si suppone esistano su Europa, Encelado, Titano, che sarebbero sotto una cappa di ghiaccio. Allora c'è qualche caso simile in Antartide, c'è in particolare il lago Vostok, che è un lago sotterraneo, che in questo caso è sotterraneo però nel senso che sta sotto ghiaccio, non sotto terreno, e si suppone che sia così da almeno 100.000 anni, quindi è un ambiente molto isolato. E allora, studiando questi ambienti, possiamo imparare molte cose, quindi capire come ci si può muovere poi quando andiamo lì, che dato che, come abbiamo detto, finché si va solo con sonde automatiche bisogna fare tutto prima, perché poi una volta che sono lì non è che si può cambiare molto. Si possono fare ovviamente test delle tecnologie. E poi si può fare, e questo si sta facendo, e poi ce ne parlerà Julio Valdivia, in particolare ci parlerà di come stanno appunto cercando di far crescere una super patata che possa eventualmente essere piantata anche su Marte, come se avete visto il film The Martian, no? Lui lo fa con le patate, però non, poi glielo chiederemo anche, ma non credo che con una patata normale avrebbe successo il sistema. Infatti hanno già scelto una patata molto particolare e poi la stanno ulteriormente modificando per adattarla a un clima super arido, che è quello, il deserto dove vanno loro, lo chiamano La Joya, in realtà è un pezzo del deserto di Atacama, però siccome Atacama è il nome cileno, lì hanno, Perù e Cile sono da sempre un po' così, adesso forse un po' meno, ma perché hanno avuto anche delle guerre in passato e c'è un'ostilità ancora abbastanza forte. Mi ricordo un articolo una volta che avevo letto mentre ero lì sul commercio, che un importante giornale peruviano, che diceva: bisogna stare attenti perché la potenza del sud si sta riarmando. Ne parlava, sembrava quasi che parlasse di Mordor, no? Cioè, adesso va un po' meglio, ma c'è comunque una rivalità ancora molto forte, e quindi la chiamano La Joya, però di fatto è una propaggine di Atacama, che è il luogo più arido del mondo. Non piove veramente mai, almeno da 2000 anni, e lo sappiamo perché ci sono anche le famose strisce di Nazca, no? Le figure disegnate nella terra, che sono scavate nel terreno e sono solchi profondi pochi centimetri, 20 centimetri, credo. Quindi basterebbe che piovesse una volta e sparisce tutto, ma da quando le hanno fatte non è ancora piovuto, e quindi è particolarmente adatto. Poi si può ovviamente fare addestramento a tutti i livelli, sia per chi deve proprio preparare le missioni, sia anche per insegnanti, educatori, eccetera. E qui poi c'è l'aspetto anche divulgativo, è un modo anche di coinvolgere evidentemente il pubblico. Qui ci sono i principali analoghi che vedete, ci sono appunto Atacama, alcune zone del Canada, poi per quanto riguarda le calotte polari di Marte, la Groenlandia e anche l'Antartide per certi versi, e ovviamente ci sono anche alcune zone in Sudafrica, in Australia, e poi c'è il Wet Mars, cioè nella zona il Rio Tinto, che è una fiume della Spagna, che ha delle caratteristiche molto particolari che possono essere simili a quelle che potrebbero esserci su Marte se da qualche parte si trovasse un po' d'acqua, però in un contesto che in generale appunto è molto arido. E queste sono quindi le cose, le principali caratteristiche geologiche che si cercano. Qui ci sono alcune immagini, questo credo che sia Atacama, ma non ci potrei giurare. E questo ve l'ho già spiegato. E ci sono anche alcune altre cose, sono per esempio anche i tunnel di lava, certe caverne. Sappiamo che c'è qualcosa del genere, c'è anche su Marte. Su Marte c'è stata attività vulcanica. Adesso sembra di no, ma comunque c'è il più grande vulcano di tutto il sistema solare, che è il Monte Olimpo, che è alto 20 chilometri. E queste sono alcune zone dove si trovano sulla Terra, ovviamente le si trovano anche fossili, eccetera. Purtroppo questa è la parte che Rosalba riuscirebbe a fare certamente meglio di me se fosse qui presente, però comunque poi anche Valdivia ci racconterà un po' più direttamente la cosa. Sicuramente qui hanno fatto, nella Valle del Rio Tinto, hanno davvero fatto anche degli esperimenti proprio con i robottini, a cui anche Rosalba ha partecipato, e lì era venuta anche fuori una cosa abbastanza interessante, anche se un po' preoccupante, cioè hanno provato a fare delle analisi attraverso i robottini e poi analizzare lo stesso sito direttamente, gli umani direttamente, senza la mediazione robotica, e hanno visto che non sempre i risultati sono uguali. Quindi, insomma, l'affidabilità dell'esplorazione robotica non è completa. L'altra cosa sono appunto questi mondi dove si suppone che ci sia l'oceano sotto l'acqua, che sono soprattutto appunto le lune di Titano, Europa Encelado. Europa è una luna di Giove che si pensa sia, perché si pensa che c'è un oceano? Perché ci sono tutte queste fratture che sono molto simili a quelle della banchisa polare, no? Che è una crosta ghiacciata molto spessa, ma a causa del movimento dell'oceano al di sotto si può rompere. Nel caso di di Europa si pensa che sia, possa essere profonda anche 10 km, cioè spessa anche 10 km, però la gravità di Giove è così forte che crea delle maree che sono, cioè, capite che, cioè, pensate, le maree sulla Terra sono causate dalla Luna, quelle lì su Europa sono causate da Giove, che ha una massa centinaia di volte più grande della Luna, se non migliaia, e quindi chiaramente sono maree molto più grandi, capaci di spaccare anche una crosta così spessa. Per questo si pensa appunto che ci sia un oceano, e questo può anche fornire l'energia necessaria, il calore, per tenere l'acqua liquida e anche per la vita. Quindi è chiaro che si cerca, si sono anche visti a volte dei getti, cioè dell'acqua che salta fuori, tipo geyser, qualcosa del genere, e quindi si ritiene che davvero l'oceano ci sia. Il problema è come arrivarci, questa è una questione molto più complicata. E non sappiamo neanche se sarebbe poi davvero un ambiente adatto alla vita, ma anche se lo fosse, fare un buco di quelle dimensioni, per giunta non stando come sarebbe su Marte, comunque su un terreno solido, ma su una crosta ghiacciata in continuo movimento, dove si aprono continuamente fratture, di chilometri, sarebbe molto complicato. Infatti, per esempio, al congresso di astronautica a cui sono andato proprio un mese fa, qualcuno stava cominciando a pensare che la soluzione più intelligente potrebbe essere di creare una sonda che non faccia un buco, ma si scaldi, per cui fonde progressivamente il ghiaccio e fino ad arrivare dentro all'oceano. Solo che dovrebbe fare tutto in automatico, ma veramente tutto, perché una volta che è sotto 10 km di ghiaccio, ovviamente pensare di guidarla dalla Terra è impossibile, quindi ci vorrà ancora molto tempo. In ogni caso, certamente questo può essere interessante, e appunto su questo sono un esempio di Lago Vostok, che vi dicevo, nel Polo Sud, che è un analogo abbastanza fedele, anche se non proprio identico, di questa zona. E quindi, ecco qua, c'è Giulio che è pronto, quindi tra poco ci colleghiamo con lui. In effetti, qui c'erano alcune immagini, questa è una cosa tratta dal sequel di 2001, Odissea nello spazio, queste sono alcune missioni in programma che per adesso sarebbero solo esplorative, naturalmente, potrebbero portare indietro qualche campione, ma solo dalla superficie. Comunque sarebbe già molto interessante. E Questi sono appunto alcuni getti d'acqua, che c'è, cioè, di vapore acqueo, acqua che se, uscendo ovviamente si è trasformata in vapore, e quindi queste sono delle evidenze abbastanza forti, e questo vuole anche dire che anche sulla superficie magari si potrebbe trovare qualcosa, se ci fossero dei microbi con un, cioè, in grande quantità, quest'acqua che ogni tanto esce potrebbe anche portarli sulla superficie. Naturalmente dovremmo avere anche un po' di fortuna per riuscirci. Comunque, questo è l'idea fondamentale. Questo qui in alto che vedete è un disegno molto famoso fatto da, credo da Cela Flores, che è un altro astrobiologo mio amico, che è venezuelano ma che lavora a Trieste da un sacco di anni. Ma il problema appunto è prima di arrivarci in questo oceano. In ogni caso, gli oceani potrebbero davvero ospitare la vita, perché anche sull'origine della vita sulla Terra una delle ipotesi più accreditate è proprio che sia nata vicino a delle sorgenti calde sul fondo degli oceani. Non è detto che sia così, ma è una delle teorie più accreditate. Qui ci sono alcune altre immagini di luoghi di questo tipo, e poi naturalmente ci sono anche le simulazioni in laboratorio, ma queste sono, scusate, vediamo un attimo che punto siamo, perché credo che potremmo, perché poi c'è l'ultima parte che però non adesso è varie attività che hanno fatto con insegnanti, che sono anche belle, ma che insomma non sono la nostra priorità. Quindi in conclusione, questo è certamente un modo molto interessante, relativamente nuovo, perché non è da moltissimo tempo che si fa questo tipo di lavoro, per prepararci alle missioni future, dove si cercherà più decisamente di cercare la vita, perché finora, tutto sommato, a parte la missione Viking, le altre missioni hanno cercato solo evidenze indirette, ma non era mai stato proprio fatto una ricerca esplicita della vita, mentre appunto nelle missioni in programma nei prossimi anni questo si farà. Con questo direi che possiamo chiudere questa prima parte dell'incontro. Adesso ci colleghiamo con Julio Valdivia a Lima.
Hola. C'è qualcosa? Mi serve probabilmente un aiuto tecnico. Julio?
Adesso vediamo, se non risponde lo chiamo di nuovo con WhatsApp. Guardate, ma chiaramente vediamo un attimo solo se dice qualcosa, se fa qualcosa. Intanto io vado a cercare.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.